Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, rifletteremo su una realtà che è una realtà di grande consolazione e che ci permette anche di glorificare Dio attraverso l'Immacolata. Abbiamo tante volte detto, cari amici, che la missione che Dio ci affida, nella vita è innanzitutto quella di salvare la nostra anima, salvare la nostra anima glorificando Dio e amando il prossimo, no? Quindi amando Dio e il prossimo. Questo è in fin dei conti il senso, il significato e la missione della nostra vita. È logico che non tutti ne siamo coscienti, purtroppo, di questo fatto qui, ma come leggiamo spesso, alla fine della nostra vita noi saremo giudicati, come ci dice San Paolo, sull'amore, come dicono tutte i Vangeli, in fin dei conti, e lo stesso nostro Signore, no? Due comandamenti. L'amore verso Dio, l'amore verso il prossimo. Se le nostre opere avranno seguito questa che è la volontà di Dio, noi saremo salvi e le porte del paradiso ce le ha riaperte nostro Signore con la redenzione, con il suo sacrificio, con la sua collaboratrice, corredentrice, la Madonna Addolorata. Hanno pagato i debiti dell'umanità. Ecco, dice San Paolo che il Signore ha strappato un chirografo che ci era sfavorevole, dice San Paolo. Che significa questo? Chirografo significa che significa letteralmente uno scritto fatto a mano, ma San Paolo lo intendeva nel senso che noi, il nostro destino, ce lo scriviamo noi sulla faccia della terra. E saremo giudicati in base alle nostre opere, come dice anche l'Antico Testamento, che noi saremo giudicati, giudichi ogni uomo secondo le sue opere, dai la remunerazione secondo le sue opere. Allora, cari amici, la vita è una sola, non c'è un'altra vita, è un'occasione unica. Beati quelli che, come noi, abbiamo capito il senso della vita. A che cosa siamo chiamati e che cosa ci stiamo a fare qui sulla faccia della terra. Altrimenti tutto diventa un non senso, tutto diventa un qualcosa di inesplicabile, qualcosa di cui non riusciamo a intendere il senso. E questa è la triste condizione dell'uomo moderno. Fateci caso, cari amici, prima di vedere come possiamo glorificare Dio attraverso la Madonna. Fateci caso, quella, per esempio, la letteratura, no? Per dire, del 1900, quando la vita veniva descritta da molti poeti, anche romanzieri, come qualcosa di angosciosamente dolorosa e priva di senso. Pensate, dico per dirne una, Cesare Pavese, no? Che è morto suicida, quindi è morto da morto, come è vissuto, insomma, che sta sui libri di testo delle scuole. Perché? Perché descrive lo stato d'animo dell'uomo moderno, che ha smarrito Dio e smarrendo Dio ha smarrito il senso della vita. Per cui tutto appare privo di senso, appare privo di uno scopo. Addirittura i positivisti, i neopositivisti, sostenevano che niente, che la Terra poteva essere distrutta magari da un asteroide, da un cataclisma, e Dio non se ne sarebbe neanche accorto, ammesso che fosse esistito. Pensate quanto siamo caduti in basso, no? Con questa con questa mancanza di fede, con questa mancanza di prospettiva ultramondana. E invece il Signore è venuto 2000 anni fa ad annunciarci che cosa? Un Vangelo, una notizia, una novella, una buona notizia, che è molto semplice. Il regno di Dio è vicino a voi, convertitevi e credete nel Vangelo. Quindi Gesù parlava chiarissimo, appena iniziato la sua vita pubblica, diceva a quelli che vivevano nei suoi tempi come più o meno siamo noi, però loro credevano nel Dio di Mosè, nel Dio di Abramo, nel Dio di Isacco, nel Dio di Giacobbe, credevano in un Dio. Questo annuncio del Vangelo ai nostri giorni la Chiesa si affanna a proporlo, ad annunciarlo, perché il suo annuncio cade in un mondo che si è paganizzato, che si è secolarizzato, che ha perduto la prospettiva religiosa, c'è cioè non solo un'indifferenza, ma proprio un nichilismo religioso. Pochi credono, molti credono in dei che non sono dei, che non salvano, in falsi dei, uno sparuto drappello, potremmo dire, ecco, dell'umanità. I cristiani e i cattolici in particolare, perché se contiamo pure i protestanti, insomma, arriviamo a qualche miliardo, però se contiamo soltanto i cattolici, cioè quelli che non si trovano nell'eresia, ci vogliamo mettere anche gli ortodossi, gli altri sono fuori strada, cari amici, sono fuori strada. Quanta gente è fuori strada? Ecco perché tante guerre, ecco perché tante epidemie, tanti disastri naturali. Avete visto che cosa sta succedendo? Quanta gente soffre perché arrivano delle bombe d'acqua, arrivano degli alluvioni veri e propri. Si erano appena messi in piedi le persone dell'Emilia Romagna, adesso sono un'altra volta sotto qualche metro d'acqua in alcuni posti, no? Quindi è chiaro che il nemico di Dio, che è anche il nemico della nostra salvezza, fa di tutto per portarsi le nostre anime dove sta lui. Ecco, perché questa guerra noi la viviamo, prima la vivevano da spettatori, magari agivano poco. Adesso noi non siamo neanche spettatori perché nel non credere generalizzato tu non riconosci neanche la lotta che c'è tra il bene e il male. Guardiamo per esempio quello che sta accadendo nel rapporto tra l'uomo e la donna, nella famiglia, nelle unioni che sono illegittime, morti, abbandoni, cosiddetti femminicidi. Ci va sotto sempre la donna, che è la parte più debole. Ebbene, cari amici, a tutto questo noi abbiamo un rimedio che ci ha dato Dio. Innanzitutto l'annuncio evangelico da accogliere, perché se noi non ci convertiamo, se non facciamo come ci ha detto Gesù, no? Il regno di Dio è in mezzo a voi, convertitevi, la cosiddetta metanoia di San Paolo, convertitevi, cambiamo il nostro pensiero. E credete nel Vangelo, se non facciamo questo primo passo, noi siamo perduti e il mondo in gran parte è perduto. Colei che ha dato alla luce il Figlio di Dio, la Madonna, lei è la donna che è stata preannunziata fin dall'Antico Testamento e che noi acclamiamo specialmente con le litanie lauretane che seguono il Santo Rosario. Ecco perché un rosario, per dirlo, insomma, ci vuole 20-25 minuti, ecco, perché altrimenti diventa troppo. Noi vogliamo dire ogni volta le litanie, d'accordo, però insomma il rosario va pregato, ecco, non bisogna credere che si possa dire in fretta e furia, perché perde anche molto valore. D'altro canto ce l'ha detto la Madonna a Fatima, no? Ci ha detto che quando ha proposto all'umanità la devozione dei 5 sabati, ha detto che ogni sabato va pregato il Santo Rosario meditando, riflettendo sui misteri. Lei dice un quarto d'ora, quindi la Madonna stessa ci fa capire come si prega il rosario. E anche se lo possiamo pregare facendo la fila alle poste o facendo i nostri lavori, quelli manuali, che possono consentirci di pregare, fare una preghiera mentale, insomma, il rosario è una preghiera e come tale va pregata, va accompagnata dal nostro pensiero. Qualcuno dice che la preghiera senza pensiero non vola. Non esageriamo, ci sono dei casi in cui veramente a Dio possiamo dare più le ginocchia che il cervello, come si usa dire, e quella preghiera non è affatto inutile. Ecco, anche la preghiera, così un po' sofferta perché siamo magari insonnoliti, oppure ha il suo valore perché c'è questo piccolo sacrificio che la accompagna. Beh, dicevamo che Dio ci dà le medicine per combattere questi mali, che sono l'ateismo, l'indifferenzialismo religioso, le eresie, le false religioni. Tutto quello che le insidie del mondo, le insidie del demonio che non demorde mai e che sta facendo, come si dice, una buona vendemmia di anime, no? Gli riesce bene perché più morti ci sono, più lui se ne porta, si porta le anime all'inferno. Però il Signore ci ha dato, ecco, la Madonna Immacolata ci ha dato questa regina del cielo e della terra, che è anche la nostra madre universale, la nostra madre spirituale universale. E appunto dicevo che possiamo glorificare Dio proprio attraverso la Madonna Immacolata, che viene acclamata come regina del cielo e della terra, e chi ha approfondito un po' le litanie lauretane, come per esempio Don Dolindo Ruotolo, ci fa riflettere proprio su questo titolo di regina. Difatti, dice Don Dolindo, e qui ci immergiamo un po' in questa nostra meditazione, in questa nostra riflessione. Dice Don Dolindo, è così, no? Questo è un brano tratto dal suo libro Così ho visto l'Immacolata. Don Dolindo ha questo stile. Fa parlare in prima persona sia Nostro Signore in certe occasioni che la Madonna. È un suo stile per il quale, povero Don Dolindo, è stato anche contestato, ecco, osteggiato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, ex Sant'Ufficio, tant'è vero che pure Don Dolindo ha passato i suoi guai. Contestavano un po' forse questo stile. Ma sentite che cosa dice Don Dolindo, come ci fa capire le cose. Dice Don Dolindo: sono io, Maria Immacolata, vostra madre, regina del cielo e della terra. Voi mi invocate tante volte, regina, e non intendete il senso di questa parola. E il suo valore. Regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi. Ebbene, io non sono regina in un senso figurato, ma in un senso reale. E veramente regno. Sono sopra tutte le creature che glorificano Dio. Mamma mia, che bella. Quindi, Don Dolindo ha colto proprio nel segno. Noi, quando recitiamo le litanie lauretane, la acclamiamo tante volte la Madonna appunto come regina degli angeli, eccetera, eccetera. Ma effettivamente ci può sembrare una regina in un senso figurato, come colei che in qualche modo è la prima inter pares, no? Dicono i latini, come per dire, non so, io sono la regina dei, facciamo conto, delle vergini, perché lei è una delle vergini, però è la prima. Ecco, no, questo è quello che ci fa osservare Don Dolindo e che ci permette di glorificare Dio capendo questo fatto qua, no? Non è una regalità in senso figurato, dice Don Dolindo. Io sono sopra tutte le creature che glorificano Dio. Vedete che salto di qualità che ci fa fare questo santo sacerdote, ricordandoci questa che è una realtà vera. Cioè, tutti sappiamo, no? La Madonna non è Dio, la Madonna non è una creatura che ha una doppia natura divina e umana come Gesù, che è il Verbo, la seconda persona della Trinità, che si è incarnato in un uomo e ha, riveste, cioè, ontologicamente, ha due nature, la natura divina e la natura umana. Questa è una cosa che è stata capita, ci sono voluti concili per affermare questo, contro delle eresie, contro i monofisiti, eutiche che dicevano una cosa, contro, Ario che ne diceva un'altra, cioè praticamente questa realtà, no, della natura divina e umana di Gesù è stato oggetto di eresie e ci sono voluti i concili per stabilire una volta per tutte il dogma, no, della Santissima Trinità e quando noi recitiamo il credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, e quindi stiamo dicendo che ha la stessa natura, no? Come dice ancora il credo, che praticamente non è soltanto un uomo che è diventato Dio durante la sua vita in terra, come dicevano alcuni eretici. Insomma, è proprio il figlio di Dio che è diventato uomo. E quindi la Madonna è veramente la madre di Dio, la Theotokos, no? Quindi come sono stati stabiliti, San Cirillo ha fatto di tutto per far approvare poi questo dogma con un concilio. Allora, che significa questo? Significa che pur non essendo una natura umana divina, la Madonna è puramente umana, quindi è una, come si dice, semplice creatura, ma non semplifichiamo troppo perché come abbiamo pure ricordato, ci sono ne vogliamo contare 10, ma sono anche di più. Ci sono 10 glorie che fanno di Maria un essere, diciamolo pure, no? Intermedio, al vertice dell'umanità e che in qualche modo sfiora l'unione ipostatica. Cioè non entra come in Gesù, che c'è un'unione cosiddetta ipostatica tra la natura divina e la natura umana. Questo no, però. Lei è l'Immacolata, lei è la Madre di Dio, lei è la Vergine Perpetua, lei è la Corredentrice, lei è la figlia prediletta del Padre, è assunta in cielo e in corpo d'aria, cioè è una semplice creatura, ma come dice bene Don Dolindo, sono sopra tutte le creature che glorificano Dio, pure sopra gli angeli. E qua inizia a spiegare Don Dolindo, perché dice così. Regina degli angeli, no? Regina degli angeli. L'angelo, dice Don Dolindo, raccoglie qualche raggio della divinità e lo espande sulle creature. Io, Ecco, qui parla appunto in prima persona, come se fosse veramente la Madonna che parla. Io raccolsi la divinità stessa e ne divenni la madre. Io dunque regno sugli angeli, sia perché rappresento la riparazione fatta a tutti quelli che caddero, la sostituzione alla loro missione, sia perché nella maniera più alta compio la missione angelica. Gli angeli ribelli caddero dalla loro altezza perché non vollero adorare l'umanità del Verbo di Dio che veniva loro presentata. Io, dice la Madonna, ho riparato questa offesa adorando questa umanità nel mio seno, stringendola poi al mio cuore, dando al Verbo di Dio fatto carne il mio latte, rimanendo sempre la sua serva, pur essendo sua madre. Allora qua veramente, cari amici, no? Quando noi diciamo regina degli angeli, significa proprio che da un punto di vista strutturale, la Madonna è la regina degli angeli, sia perché alcuni di essi sono caduti perché non hanno accettato di adorare l'umanità del Verbo di Dio incarnato. E lei invece ha fatto tutto il contrario. Quindi è diventata madre e ha adorato l'umanità del Verbo di Dio nel suo grembo e nel suo cuore, praticamente diventato la madre di Dio, la madre di Dio. Qua, cari amici, bisogna riconoscere una cosa. Noi che stimiamo tanto gli angeli, ci troviamo davanti a questa realtà che ci sono stati e purtroppo sono ancora in piena attività, delle creature che noi non vediamo, che da angeli buoni, che poi hanno goduto e godono della visione beatifica di Dio. No? Ci ricordiamo che, per esempio, per dirtene una, no? San Raffaele nel libro di Tobia si presenta dicendo: io sono uno dei sette angeli sempre pronti a entrare alla presenza di Dio. Pensiamoci un po', no? Che dignità che noi non riusciamo a capire. Io sono, diceva San Raffaele, uno dei sette angeli sempre pronti a presentarsi al cospetto di Dio. Poi ci sono i serafini che stanno sempre intorno a Dio, sempre al cospetto di Dio, e lo adorano e lo sono gli attendenti di Dio proprio, i più vicini, no? Questi sappiamo, no? Che gli angeli sono fatti di schiere, la prima schiera, i serafini, poi vengono i cherubini, eccetera. Però per dire, si tratta di un arcangelo e questo arcangelo è sempre pronto a entrare alla presenza di Dio. Beh, la regina degli angeli è superiore a loro, è superiore a loro. Perché, come dice qua, ha riparato gli errori di quelli che hanno rifiutato Dio e che non l'hanno mai visto. Quindi, anche quando, cioè, la visione beatifica di Dio, gli angeli ribelli non l'hanno mai avuta. E questo li riempie di livore, di rabbia, e se la prendono con noi, cercando di farci fare la loro stessa brutta fine. Gli angeli ribelli caddero e lei invece ha riparato a questo. Poi andiamo avanti. Però prima volevo soffermarmi su un'altra questione, cioè la Madonna, quando nel Magnificat, no? Riflettiamoci un attimo, nel Magnificat noi abbiamo questo inno portentoso, no? Che è il Magnificat, che viene fuori proprio dal cuore della Madonna, la L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, eccetera. E sono tra le poche parole che noi sappiamo che sono state dette dalla Madonna. Apro questo piccolo inciso, sapete perché? Perché tanti di noi dicono, mamma mia, chissà, insomma, la Madonna è apparsa a Lourdes, e ha parlato a Santa Bernardetta, poi è apparsa a Fatima, ma prima ancora è apparsa a Rude Bach, poi dicevo nel 1917 è apparsa a Fatima. La Madonna ha parlato, ma si è rivolta a dei veggenti, ecco, quindi a Rude Bach, poi a Lourdes, poi a Fatima si è rivolta. A Fatima dei bambini e a noi la Madonna non ci ha mai detto niente con la sua bocca. Sì che ce l'ha detto. E il Magnificat, cioè quello che troviamo scritto nei Vangeli, sono parole che la Madonna ha detto a tutta l'umanità. A un certo punto, sentite che cosa dice a proposito appunto di questa questione degli angeli ribelli, eccetera. A un certo punto la Madonna se ne esce, ecco, con questa affermazione, no? Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, dice la Madonna, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Allora, se capiamo bene questo che ci sta dicendo la Madonna, già ci sta dicendo qualcosa di fondamentale per la nostra salvezza. Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, nel senso che Dio si è aperto al mondo, ha creato il mondo e ha generato suo figlio nel suo grembo. E poi subito dice, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Che significa questo? Benissimo si attaglia questa frase agli angeli ribelli, no? Perché? Perché hanno disubbidito? Perché non hanno accettato nostro Signore Gesù Cristo e la sua Santissima Madre? Perché sono diventati superbi. Per la loro superbia. Che cosa ne hanno guadagnato gli angeli superbi, no? Che sono stati dispersi. Hanno perduto tutto. Hanno perduto tutto. Pensiamoci bene. Davanti a loro c'era la gloria di Dio, la visione beatifica di Dio, godere della luce del volto di Dio, servirlo per l'eternità, essere infinitamente felici della felicità che solo Dio può darci nel cielo e nel paradiso. Hanno perduto tutto. Non avevano un corpo, non potevano fare peccati di carnalità, no? Hanno perduto tutto per la loro superbia. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Guardate che noi stiamo facendo un po' la stessa cosa, eh? Guardiamoci intorno. Che cosa ci sta proponendo questa umanità? Ci sta proponendo, con una superbia straordinaria, un modello di mondo, di realtà avulsa da Dio. Un vero e proprio non serviam umano, no? Iate, in fin dei conti, oppure addirittura i nemici di Dio, gli anticristi, gli scientisti atei, razionali, come esistono, no? Ormai tantissimi, nella loro superbia vogliono proporci un modello di realtà che non comprende questo elemento fondante, fondamentale, Dio, l'esistenza di Dio. Perdiamo tutto, anche noi, non ci illudiamo. Perdiamo tutto, perdiamo la vera gioia. Ma vi dirò di più, perdiamo la vita nelle guerre, perdiamo la salute nelle epidemie, perdiamo i nostri cari nei lutti, nei dispiaceri, perdiamo tutto e soprattutto moriamo disperati. Guai a noi, guai a noi, cari amici. E la Madonna, la prima cosa che dice nel Magnificat qual è? Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Quante ne sentiamo in giro, no? È per risolvere questo problema, oppure per esempio, no? Facciamo conto, fra poco mettiamo un piccolo stacchetto, ma un attimo soltanto, no? Sentiamo, no? Diciamo, beh, per far finire la guerra bisogna che noi usiamo la deterrenza. Che cos'è la deterrenza? Tu c'hai delle bombe che possono fare 1.000 chilometri, anch'io adesso ti sparo in testa una bomba che può fare 1.000 chilometri. Tu c'hai il laser accecante che non si può usare perché rende ciechi i soldati, no? E noi ti rispondiamo per esempio con le armi batteriologiche, anche queste vietatissime dall'ONU fin dal 1980, nella convenzione, diciamo, sugli armamenti. Ma questo per dirvi che cosa? Che noi crediamo di risolvere i problemi umani, umanamente, con le forze umane, con la deterrenza, con la strategia, con la tattica dei soldati sul terreno di combattimento, e la guerra non finisce mai, cari amici. La guerra non finisce mai. Eppure ci stanno fior di generali con un capoccione così, dispersi nei pensieri del loro cuore. Il rosario fa finire la guerra, cari amici. Il rosario, la Santa Messa, l'adorazione eucaristica. Il ritorno a Dio con tutto il cuore. Questo fa finire le guerre e non certo la deterrenza. Adesso, cari amici, mettiamo un piccolo stacco musicale, cediamo la linea alla regia, un paio di minuti e poi ci ritroviamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci. Riprendiamo un po' la nostra meditazione di oggi. La Madonna Regina, la acclamiamo nelle litanie, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, eccetera. Regina di una regalità effettiva, reale, non soltanto figurata o, per dire così, iperbolica, simbolica. No, lei è veramente la regina perché ontologicamente, proprio di sua natura, concepita da Dio, superiore a tutti gli angeli, per esempio. Gli angeli che lei, la Madonna, ci dice Don Dolindo, ha riparato alla ribellione, alla sedizione, al rifiuto degli angeli superbi. Lei ha riparato questa caduta, adorando il Verbo che si è incarnato nel suo sì. Quindi abbiamo visto che, nonostante questa grande intelligenza, Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, compresi gli angeli, così intelligenti, che stanno prendendo in giro veramente noi tutti, l'umanità. Pensate, sta prendendo in giro. Spiace dirlo, no? Ma ci dobbiamo difendere. Anche la Chiesa, anche la Chiesa. Quando fa baluginare un cedimento, no? Dei nostri dogmi, della nostra fede alle lusinghe del mondo, gli angeli riescono a prendere in giro anche i figli di Dio. Quanti di noi, no? Vengono presi in giro. E si bevono le frottole del diavolo per tutta la vita, né più né meno di quello che è successo nel giardino dell'Eden, no? Dove ci siamo bevuti le fesserie, perdonate il termine, non c'è da scherzare, no? Che ci ha propinato il nemico della nostra salvezza. Beh, quando noi scivoliamo verso il pensiero minimalista del mondo, no? Per cui sì, uccidere è peccato, però se un embrione ancora non è formato, non è... Ecco, questo è un esempio proprio classico, no? Di come ci beviamo le frottole che ci propina il nemico, per cui uccidiamo i bambini nel grembo delle nostre madri. Io stamattina in una trasmissione, cari amici, ho detto una cosa un po' forte, ma la voglio ripetere. Noi certe volte ci nascondiamo dietro le parole dicendo, per esempio, sì, in questo ospedale viene praticata l'interruzione della gravidanza. No. Sembra che non ci sia parole senza spargimento di sangue. Ma se io invece vi dicessi, no, che in un ospedale un medico ha in pugno un pugnale con una lama di 30 centimetri e la pianta nel ventre di una donna incinta, voi che cosa pensereste? Presto, arrestatelo. È un pazzo, è un folle, è uno che ha accoltellato con una lama di 30 centimetri, che ha passato da parte a parte il grembo di una donna che era in attesa di un bambino. Così ci scandalizziamo, no? Ci strappiamo i capelli dalla testa. Che orrore seppellire bambini nati quando erano ancora. Che orrore interrompere la gravidanza di un bambino arrivato al nono mese. Ma proprio questo che facciamo? Noi accoltelliamo a morte una creatura inerme, innocente, che sogna l'amore della madre. Noi siamo stati tutti embrioni, siamo stati tutti concepiti dal ventre di una donna. E quando ascoltavamo la voce di nostra madre, magari sognavamo la bellezza di mamma. E ci arriva una pugnalata nel cuore. Questa è la realtà, cari amici. Non è un'asettica interruzione della gravidanza, capito? Perché parliamo così? Perché non ci guardiamo allo specchio? Questo per dire uno dei tanti peccati. Ogni giorno, cari amici, muoiono circa 100 persone, tra civili e soldati, in un conflitto che ormai va avanti da un paio di anni. Se un pullman precipita da un cavalcavia e muoiono 40 persone, come è successo, no? Prima pagina su tutti i giornali, un pullman si rompono i freni, cade dal viadotto, 40 morti. Che orrore, povera gente, poveri fratelli nostri. Cari amici, ogni giorno muoiono 100 tra soldati e civili nel conflitto tra l'Ucraina e la Russia. Avete visto per televisione, fanno vedere a un certo punto, da una visione aerea, tutta in toni di grigio, fanno vedere una specie di mirino che punta, per esempio, un carro armato oppure una colonna di mezzi. Ne punta uno e poi si vede un raggio, una nuvoletta, puff, senza commento. Là sono morti minimo 4-5 persone, 4 giovani che potrebbero essere figli nostri, figli miei. In quel puff, quel convoglio è stato distrutto da un missile. Aria tenue. Sapete, nel mondo ci sono 14.000 testate nucleari con una potenza ognuno di dai 15 ai 100 volte la potenza della bomba di Hiroshima e Nagasaki. Stanno in circolazione 14.000 di queste testate nucleari. Se si scatena la guerra nucleare, basterebbe un decimo, anche meno, di questa potenza nucleare per cancellare la vita dalla faccia della Terra. Questo ci dicono gli scienziati. E noi guardiamo le nuvolette di giovani polverizzati da un colpo da un missile o da un colpo di cannone. E cambiamo canale, ci andiamo a guardare le barzellette, no? Questa è la realtà, cari amici della terra. Ecco perché la Madonna piange, è venuta in mezzo a noi, sta avvisandoci in tutti i modi di cessare questo modo di vivere e semplicemente noi la ignoriamo. Andiamo avanti comunque, perché il discorso veramente si fa ancora più interessante. Dice la Madonna: io sono la regina dei patriarchi. Essi rappresentarono il sospiro dell'umanità verso il Redentore e la loro vita fu tutta una figura profetica del Messia. Essi sospirarono a lui come a un liberatore. Io sospirai a lui come al Redentore. Quindi vedete, perché la Madonna, giustamente la regina dei patriarchi, per un motivo che lei stessa, che Don Dolindo ci fa capire molto bene, cioè loro, i patriarchi, facciamo qualche esempio, no? Da Abramo, poi dopo tutti gli altri, Mosè, Israele, cioè Giacobbe, eccetera, no? Tutti i patriarchi, anche Noè era un patriarca, eccetera. Patriarca significa proprio questi primi, sì, uomini credenti in Dio che in pratica sono i padri della nostra fede, ecco. Ebbene, dice, furono una figura profetica del Messia, pensiamo soltanto a Noè, no? Tanto per citare l'ultimo che ho detto, Noè, ma anche Mosè, no? Mosè prende il popolo e gli fa attraversare il Mar Rosso e lo porta nella terra promessa, anche se lui non entrerà mai, entrerà Giosuè, ma Mosè praticamente rimase fuori dalla terra promessa. E un traghettatore di popolo. Noè è uno che da otto persone ha rifatto tutta l'umanità. distrutta dal diluvio universale. E sul monte Ararat, questa è una cosa curiosa, è adagiata l'arca da qualche parte. Qualcuno dice averne trovato anche dei frammenti. Ecco. E un traghettatore dell'umanità, e lui solo con i suoi con moglie e figli, ecco, si salvarono dal comune naufragio, praticamente dalla distruzione del diluvio universale. E Dio fece pace con lui, che era un uomo giusto. È una figura del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi loro sono figura di che cosa? Questi sono liberatori. Mosè ha liberato il popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Il nostro Signore ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. Mosè ci ha liberati dal faraone. Gesù si è liberato da tutti i diavoli, dalle potenze dell'inferno. Anzi, dice San Giovanni che il Signore è venuto sulla terra per distruggere le opere del diavolo. Quindi vedete come i patriarchi erano figure, prefigurazione, ecco, loro lo intendevano come liberatore, Io dice la Madonna, io invece sospirai a lui come redentore. Cioè, la Madonna ha capito benissimo che il nostro Signore non era quel messia guerriero vittorioso che avrebbe riscattato Israele, il popolo israelita dalla schiavitù sotto i Romani. Non era questo, era il redentore, l'agnello di Dio, mandato da Dio per redimere tutto il genere umano. Bellissime queste cose, i profeti, per esempio, la Madonna dice, la regina dei profeti, i profeti videro in spirito l'opera di Dio e la preannunciarono. Essi non poterono vederla che oscuramente e volsero lo sguardo alle generazioni future, ma essi stessi non potevano valutare neppure lontanamente tutta l'estensione della redenzione. Io, dice la Madonna, più di tutti i profeti ho vissuto il disegno di Dio. Quindi in spirito profetico ne ho considerato la futura grandezza. Beati tutte le generazioni mi diranno beata e la misericordia discende su quelli che lo temono. Quindi in pratica la Madonna sta dicendo che rispetto ai profeti che ebbero delle visioni, perché la profezia significa letteralmente parlare ispirati da Dio, parlare a nome di Dio. E difatti, se leggiamo i profeti maggiori, no? Posso dire Isaia, Zaccaria, Geremia, eccetera, lì si vede proprio che i profeti parlavano. Dicevano proprio le parole di Dio che loro ricevevano e questo faceva di loro anche delle persone con dei poteri, oggi diremmo sovrumani, no? Loro avevano la precognizione del futuro, cioè vedevano nel futuro. Noi oggi diciamo, sei stato profeta. Equipariamo il termine profeta a uno che vede il futuro, ma non è così, cioè non è che non è così. I profeti hanno anche visto il futuro, ma soprattutto hanno parlato a nome di Dio, che attraverso i profeti ha cercato nelle varie epoche di riportare a sé il popolo eletto, che allora erano gli israeliti, che si allontanavano continuamente, come facciamo esattamente noi oggi. Dalla fede nel vero Dio. Arrivavano i profeti, facciamo conto per esempio anche uno come Elia, no? Che era rimasto solo lui a credere in una generazione di pervertiti e di pagani che seguivano gli dei, i Baal, quindi gli Astarti, cioè queste divinità sanguinarie, e avevano abbandonato la vera fede nell'unico vero Dio. C'era rimasto solo Elia, ecco, il quale però attraverso la potenza di Dio fece riportare il popolo alla fede nel vero Dio e uccise 400 e rotti profeti dei Baal, li uccise personalmente. Vabbè. Ebbene, la Madonna è la regina di tutti questi profeti, perché lei ha visto ben più dei profeti e ha detto anche di più dei profeti. Dobbiamo capire questo, cari amici, che la storia dell'umanità è molto lunga. Dio prima ha mandato i profeti, come ci spiega Gesù, no? E li avete uccisi, no? Dice Gesù proprio, dice, ha mandato prima i profeti, servitori di Dio, e li avete uccisi. Alla fine Dio manda suo figlio dicendo, almeno ascolteranno mio figlio. Abbiamo ucciso anche il figlio. Abbiamo ucciso anche il figlio. Ultimamente il Signore ha mandato addirittura sua madre a parlarci, a cercare di farci rientrare in noi stessi, ed è l'ultima nostra speranza. Questo dobbiamo capirlo bene, cari amici. Ascoltare la Madonna, fare quello che lei ci dice e ci ha detto, è l'ultima speranza delle nostre vite. Se non la ascoltiamo, per noi finisce peggio che per il popolo degli israeliti, i quali poi dopo, quando si allontanavano da Dio, una volta perdevano le guerre, una volta venivano deportati, una volta in Egitto, una volta nella Siria, insomma, ne hanno passati di tutti i colori. Perché? Perché si allontanavano. Dunque, la Madonna regina anche dei profeti. Andiamo avanti perché veramente sembra di sfogliare le pagine della storia e della storia della salvezza. Ecco. Gli apostoli, dice Don Dorindo, ebbero la missione di annunziare il nome di Gesù per tutta la terra, di formare la Chiesa. Ed essi andarono faticosamente nelle varie parti del mondo, ma erano sempre i miei figli. Il centro vitale dell'apostolato era in me e tuttora è in me. Io quindi sono regina degli apostoli di tutti i tempi fino alla consumazione dei secoli. E come non dare? Come non dare ragione a queste osservazioni? La Madonna è la madre della Chiesa, no? Mater Ecclesiae, e contemporaneamente è madre e regina degli Apostoli. Pensate, cari amici, soltanto a San Giovanni e la Madonna, no? Che furono uniti in questa figliolanza. Celebrate ai piedi della croce. San Giovanni è diventato figlio spirituale di Maria, l'umanità è diventata figlia spirituale di Maria. E Maria è diventata la madre non solo della Chiesa, ma di tutta l'umanità, una maternità universale. Altro che, diciamo così, donna comune, donna feriale. Qui dice: io sono quindi il centro vitale dell'apostolato, che poi è anche un po' la missione, no? La missionaria per eccellenza, l'apostola per eccellenza è la Madonna. Quindi il centro vitale dell'apostolato era in me e tuttora è in me. Io quindi sono la regina degli apostoli di tutti i tempi, naturalmente anche quelli futuri, amici. Tant'è vero che San Luigi Maria Grignon de Montfort dice: gli apostoli degli ultimi tempi saranno santi eccezionali, tutti pieni di Spirito Santo, servi di Maria, figli prediletti, che faranno risorgere la fede nel mondo da un drappello di pochi sopravvissuti. Quindi gli apostoli degli ultimi tempi, figli di Maria, lo dice San Luigi Maria di Grignon de Montfort nel Trattato della vera devozione a Maria. Fino alla consumazione dei secoli, cari amici. Per cui beati coloro che vedranno, che ne so, la vittoria del cuore immacolato di Maria. Quando ci sarà? non lo sappiamo. Più ci allontaniamo da Dio, più si allontana la vittoria del cuore immacolato di Maria, la vittoria della regina degli apostoli. Io, cari amici, il tempo a disposizione l'ho finito, però ecco, sappiamo anche che la Madonna è la regina dei martiri, è la regina dei confessori della fede, è la regina delle vergini, è la regina di tutti i santi. Ricordiamocelo sempre.